Allora, buonasera a tutti. Vediamo, da qualche parte cerchiamo di approcciare l'insegnamento del Buddha. Forse conviene partire da uno degli aspetti centrali, se non l'aspetto centrale dell'insegnamento del Buddha, che è il Dhamma. Alla fine ci rendiamo conto che la sorgente proprio di tutta il suo insegnamento è basata su causa ed effetto, o meglio si potrebbe anche dire quale condizione sostiene quale altra condizione. E come iniziare a usufruire questa conoscenza a nostro vantaggio, in questo caso per la liberazione del cuore e della mente. Ma si parte appunto dall'osservare il karma e capire quindi anche le potenzialità insite nella conoscenza di questo aspetto di causa ed effetto. In realtà, come uomini moderni, è già molto insita in noi, può essere già molto insita in noi questa abilità di rapportarci ai fenomeni in termini di causa ed effetto, almeno in alcuni ambiti, molto meno in ambiti emotivi o di alcuni stati mentali, ma come approccio ai fenomeni della vita, questo qui è già abbastanza presente nelle nostre società. Ma la grossa differenza è come utilizzare questa capacità di relazionarsi in maniera corretta al karma. Questo è dove fondamentalmente c'è una prima svolta all'interno dell'insegnamento del Buddha rispetto alla conoscenza mondana che può essere sviluppata. In altre parole, il Buddha che cosa si domanda? Si domanda come essere felici. Inizia a cercare una via che possa dare risposta alla ricerca di una felicità, una felicità che possa essere vera, intendendo per vera che possa durare e possa effettivamente essere considerata propria, non basata e dipendente dal mondo esterno o da condizioni interiori, ma qualcosa che abbia una sua concreta stabilità. È questo che Buddha cerca e lo cerca attraverso domandandosi quali sono le cause che possono portare a questa felicità. Ora il problema è che metterla come obiettivo, come meta, può essere anche facile, però in termini di esperienza diretta, che cos'è? Che cos'è una persona che vive sulla base di una felicità invece più mondana? In realtà non lo sappiamo. Non c'è da stupirci se siamo piuttosto confusi nel momento che cerchiamo in qualche modo di contestualizzare questa felicità. Possiamo continuare a descriverla a parole. Poi però, a fin dei conti, in termini di esperienza diretta, che cos'è? E qui c'è, diciamo, un'altra grandissima abilità che è presente in gran parte dell'insegnamento del Buddha, quella di pensare controcorrente, di avere un approccio alternativo rispetto a quello che tutti si immaginerebbero. E la felicità diventa disagio, sofferenza, dukkha. In altre parole, Buddha dice: sì, parlando in termini di felicità non riusciamo bene a capire di che cosa stiamo effettivamente parlando, ma se io la metto in maniera negativa, cioè quello che non è, allora inizia a essere più facile. o perlomeno un senso di direzione inizio ad acquisirlo. Conseguentemente l'accento viene spostato sulla sofferenza. E che cosa mi interessa della sofferenza? Mi interessa la sofferenza e la fine della sofferenza. Il percorso deve svolgersi all'interno di queste dinamiche, e l'insegnamento deve essere basato semplicemente sulla pratica di ciò che della sofferenza e della fine della sofferenza, che conduce a conoscere la sofferenza e la fine della sofferenza. A questo punto il passaggio per noi che già conosciamo l'insegnamento è facile. L'appiglio alle quattro nobili verità risulta essere abbastanza immediato. Inizia a essere contestualizzato, perché rivediamo la logica di causa-effetto. Inizialmente Kamma è questa, una logica di causa-effetto nel suo aspetto più grossolano, poi si va ad affinare, però inizialmente ci basta questo, una logica di causa-effetto orientata verso la sofferenza e la fine della sofferenza. Se uno rielabora un po', cercando di definire meglio il metodo su come operare, si ritrova a dire: c'è la sofferenza ha un'origine. La sofferenza cessa se metto in moto un processo di liberazione tale che appunto orienti verso questa cessazione. È il karma, è la causa-effetto utilizzata in un contesto ben chiaro, ben definito, con una meta che è basata su una felicità vera, durevole e che possa essere effettivamente nostra, ma che fondamentalmente al momento ancora non conosciamo. E per conoscerla andiamo per esclusione. Si è definito un metodo, si è definito un modo di operare. Ora il problema è: da che cosa partiamo? E la risposta è dall'unica cosa, da noi stessi, per forza. Dove vuoi partire? Com'è che possiamo fare qualsiasi percorso, iniziando da dove siamo, e noi dove siamo? E nel momento che ci poniamo questa domanda, quasi uno si inizia a dire, inizia a guardarsi intorno, dove sono? Ma non è questo che intende il Buddha quando si pone la domanda dove siamo? Perché, come vi avevo detto, ha un approccio controcorrente. E un'altra delle svolte fondamentali dell'insegnamento del Buddha è volgersi all'interno, interiorizzare. Nel momento che si domanda dove sono, inizia a domandarsi, a guardarsi dentro e a cercare di capire quello che sta succedendo dentro. A quel punto è necessario poi subito ricordarsi: ok, io sono qui, però devo andare di là. C'è questo senso di direzione e si apre tutta la questione come andarci, che non sono altro che gli abili mezzi per cui appunto è possibile realizzare questa felicità del cuore, o perlomeno promuovere quelle condizioni che sosterranno questa potenziale felicità del cuore. Mettere assieme i pezzi che ci aiuteranno a realizzarla, a realizzare la libertà della mente. E quello che accade quindi è che si iniziano a definire degli aspetti importantissimi. Iniziare a capire dove siamo, dove vogliamo andare e come andarci. Ma a questo punto cerchiamo di capire, sì, ma e ora che accade? Beh, ora accade che è necessario appunto fermarsi e guardarsi dentro per aver chiaro dove effettivamente siamo. E come si fa? Si fa che già ho dato la risposta nella frase precedente, fermarsi e guardarsi dentro. In altre parole, inizia a mettere assieme quei fattori, quelle qualità del cuore che sosterranno questo processo di risveglio. Il karma non diventa più semplicemente causa-effetto, ma essendo interiorizzato diventa l'intenzionalità, il senso di direzione che vogliamo dare alla nostra vita, alle nostre esistenze. E il mio karma, inizia a pensare, deve andare verso la liberazione. Devo creare quindi un karma che mi aiuti a orientare il cuore verso il risveglio. Le qualità, che qualità ho bisogno? Come posso iniziare tutto per questo percorso? Calmati. E nel momento che uno si dice calma, inizia a dire questa è qualcosa di importante. È successo qualcosa, ho sentito un movimento dentro di me, ho sentito una nel corpo, ho sentito un senso di rilassamento, una gradevolezza nelle sensazioni. Questo parlare, questa domanda che mi sono fatta e la suggestione verso la quiete mi ha fatto trovare un elemento importante. E ora? Beh, ora ci devo aggiungere l'abilità, la saggezza, per capire come muovermi rispetto a dove sono. La capacità di osservare, che aumenta attraverso attraverso l'abilità di calmare, il senso di direzione che si dà attraverso la capacità di conoscere quale facoltà, qualità del cuore unire a quelle precedentemente menzionate affinché si possa orientare verso la meta. E che altro? Cosa serve? Serve di sostenere questa pratica. Quindi, ma della determinazione, dell'energia. Questi nomi che vi sto, questi termini che vi sto dicendo, in realtà alcuni di voi li sapranno già associare a parole pari, a elementi chiari, netti all'interno della dottrina del Buddha. Ok, dai, vai, mettici energia. Ah, questa volta non ce la faccio, questa volta mi sta sfuggendo. Ok, allora spostati. Copri il corpo con un senso di accoglienza più morbido. Questa che cos'è? L'ho sentita, anche questa qualità l'ho sentita. Che cos'è questa qualità? Capacità di osservare, che cos'era? La capacità di comprendere ciò che va fatto, che cos'era? C'erano delle parole pari. Quali sono? In realtà quali parole pari siano, che sappiate o meno, è ininfluente. L'importante è, lo conoscete dentro di voi queste qualità? Quando io ve le stavo menzionando, in voi c'erano dei movimenti, clic, paf, tac, riuscivate subito a riconnettervi? Se io dico quiete, cosa accade a voi? Basta che ve lo ricordiate che cos'è e subito sapete risintonizzarvi, oppure dobbiamo fare un percorso più articolato per arrivarci. La capacità di osservare, l'energia, la capacità di ammorbidire, la capacità di trasformare in accoglienza, e qualora anche in un senso di benevolenza, in modo tale da poter fare un passo in più rispetto a dove eravamo. Queste sono qualità, questi sono fattori della mente, qualità del cuore. Ma come facciamo a fare tutto questo? In realtà, cosa abbiamo in mano? Quando iniziamo questo percorso, su che cosa possiamo basarci? Il Buddha che cosa aveva quando ha incominciato? Ora, in genere, la nostra mente va: che corso devo fare? Un corso di Vipassana? 10 giorni, 20, 30, 40? Ah, forse stavi parlando di un corso di Jhana? 4 giorni, 5, una settimana? Un corso su Metta? Quanti giorni per Metta? Se poi vogliamo includere tutte le 4 dimore divine? Che si fa? Il Satipatthana, ora è ovvio, ora è, soprattutto va di moda il Satipatthana, ma fondamentalmente, al di là di questi corsi, che cosa abbiamo? Noi abbiamo un corpo, abbiamo delle sensazioni e abbiamo degli stati mentali. Questo, in pratica, è quello che abbiamo in mano. Se giocassimo a poker, queste sono le nostre carte. Il resto è fantasia. Quello che abbiamo in mano è un corpo. È un corpo come lo puoi utilizzare come abile mezzo all'interno della pratica. Lo puoi utilizzare nella sua completezza, quindi nei movimenti che fa. Percepiti a diverse modalità, di base oppure nelle sue forme più articolate, oppure lo puoi vedere nelle sue particolarità, come potrebbe essere il respiro o dei suoi costituenti, però fondamentalmente noi abbiamo un corpo e poi all'interno di questo corpo, con questo corpo possiamo usufruire di varie sfaccettature più o meno complete, focalizzandoci sull'interezza su alcuni aspetti. Abbiamo delle sensazioni che possono essere piacevoli, spiacevoli, neutre. E queste sensazioni possono essere utilizzate a nostro vantaggio oppure a nostro svantaggio, a seconda di come iniziamo a utilizzare appunto queste sensazioni per sostenere la nostra pratica, i nostri stati mentali, la nostra capacità di restare con il corpo. Abbiamo degli stati mentali che si articolano in emozioni e pensieri che si susseguono. Questi come possono essere utilizzati a nostro beneficio? Ora, ovviamente, chi fra di voi ha una conoscenza più dottrinale inizierà a dire: sì, dai, però questo è il Satipatthana. Certo che è il Satipatthana. Certo che è il modo per sviluppare la presenza mentale. Ma ne manca un pezzo. Manca il quarto. Il quarto l'abbiamo detto prima. Erano quei fattori. Sapere quali sono gli elementi che ci aiutano a mettere assieme il risveglio o che in qualche modo ci impediscono il risveglio. Sapere a colpo d'occhio dove guardare. E tutto questo deve essere vissuto interamente nella sua interezza e nella sua completezza. Dove sono? Qui ed ora. Ok, qui ed ora, ma che cosa significa? Che cosa significa in termini di esperienza del corpo, in termini di sensazioni, in termini di stati mentali? Qual è la... Quali sono le tensioni del corpo? Qual è il tipo di respiro? Le sensazioni che sto provando? E come tutto questo può essere utilizzato per fare un passo in più? Ah! È troppo veloce, mi stai mettendo fretta, mi stai mettendo agitazione. Ok, fermati, spostati. Esci da questo flusso di energia. Posizionati semplicemente sull'ascolto. Non seguire. Fermati. Rilassa il corpo. Nota il cambiamento del respiro. Questo è più vicino alla quiete. Ora dai gas, dai, forza, aumenta. Perché? Così, attualmente solo per sperimentare. Se uno dice energia, sa che cosa significa. Se uno dice vigore, sai che cosa significa. Ma senti la sensazione che monta lungo la spina, lungo la colonna vertebrale, quella tensione minima ma necessaria nel corpo, il tipo di respiro netto, chiaro. Scegliete voi se poi vuole essere più lungo o corto. Lo stato mentale, la mente focalizzata. Vogliamo cambiare marcia? Cambiamo marcia, non c'è problema. Mi ricordo da ragazzo, quando mio nonno mi insegnava a guidare, un giorno in una delle lezioni mi disse: cambia marcia senza frizioni. Non si può. Per cambiare marcia ci vuole la frizione. Cambia marcia senza frizione. E ovviamente grattai. Io ho detto: vedi, ma non si può, che cosa mi sta insegnando? E allora mio nonno disse: fammi venire a me dal lato del guidatore. E iniziò a cambiare marcia senza frizione. Io ci guardavo i piedi, insomma, se premeva il pedale della frizione. No, non lo premeva. E alla famosa domanda: ma come fai? Mia nonna mi rispose: ascolta. Ascolta il motore. Che cos'è il motore? È il cuore, la mente. Ascolta. Sapendo che vuoi andare in quella direzione, verso la liberazione del cuore, cosa devi fare ora? In questo momento non lo so, sono confuso. Ok, allora ti fermi sul respiro e ti godi la quiete. Non ti sorprendere se nel fare questo noterai delle tensioni nel corpo. Ecco che cosa devi fare. Rilassa il corpo. Perché? Perché rilassando il corpo la mente va più in profondità con la quiete. E poi unisciti alle sensazioni piacevoli. Perché? Perché così è più facile stare a respirare. E ora guarda tutto quello che hai fatto. Lo vedi il processo condizionato? Sì? No? Guarda il movimento successivo. L'hai visto il dubbio? Ah, era dubbio. Certo che era dubbio. Era uno stato mentale. Dubbio. E che bisogna fare? Che devi fare? Abbiamo detto, ovunque c'è della sofferenza, va lasciata andare. No, non l'abbiamo detto, ma era implicito nelle quattro nobili verità. Quindi lascia andare, se ce la fai. Se non ce la fai, coltivi quelle qualità di sostegno che al prossimo passaggio ti faranno lasciare andare. E ce la farò, e mettici la fiducia. Ah, ci metto la fiducia. Non so che cos'è la fiducia. Parti dalla devozione, inizia a imparare a inchinarti, a sviluppare un senso affettivo verso il Buddha, il Dhamma e il Sangha. Ma questa è fede cieca. Tu fallo. Dopo un po', quella statua acquisterà un grosso valore per te. È un inizio, non è la vera fede, ma è un inizio che effettivamente può darti uno spunto. Tutte queste cose vengono messe assieme. Prevale sempre di più la presenza mentale, che in qualche modo viene a integrare tutto il resto. Viene a integrare tutto il resto perché i movimenti sono sempre più netti, chiari. Quei Dhamma che ci aiutano per il risveglio diventano sempre più i nostri riferenti, senza necessariamente passare da tutto il resto. E quello che accade è che c'è un'altra svolta fondamentale. Se prima abbiamo detto utilizzare il Kamma orientato verso la sofferenza, Dukkha, al fine del risveglio, non dello star male. No? Poi abbiamo detto questa capacità di restare dentro, interiorizzare, dove il Kamma acquista un senso di intenzionalità, e quindi la direzione che noi stiamo dando intenzionalmente alla nostra vita. L'altra svolta fondamentale, che è la principale, che ci fa dare veramente, che ci dà la possibilità di comprendere veramente l'insegnamento del Buddha, è quella che inizia a essere più chiara la meta. La meta inizia a essere chiara come una mente in equilibrio. E quando dico una mente in equilibrio, intendo una mente che ha facilità di lasciare andare, che gli basta dire lascia andare e sa lasciare andare. E man mano che entriamo in contatto con quella mente, con questa presenza mentale che dà la possibilità di avere questa mente in equilibrio, allora tutto il resto diventa più facile. Perché? Perché non solo sappiamo dove siamo, ma sappiamo anche dove andiamo. E i mezzi a quel punto vengono su molto più spontaneamente. La relazione fra dove io sono e la mente in equilibrio diventa, si fa più vicina, fino quasi a subentrare, a coincidere. E a quel punto tutto il resto ruota intorno ma il cuore resta fermo e la mente ha questo senso di libertà. Ovunque voi siate, l'accesso al Dhamma è una ruota che vi circonda, che circonda il vostro cuore. Scegliete voi sulla base delle condizioni come prestare sempre più attenzione alla condizionalità del processo per poi appunto iniziare a pensare che questa condizionalità non ha un grande senso ed è meglio quindi lasciare andare il tutto e trovare il rifugio nell'incondizionalità. E a questo punto il karma non ha più senso. E il cerchio si è concluso, si è riunito. Lascerei spazio alle domande, se ci sono.